Arpeggi.
Le acciughe fanno il pallone, sotto c'è l'ala lunga, se non butti la rete non te ne lascia una. E alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente, questi pesci sorpresi li venderò per niente. Se sbarcherò alla foce e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò nell'acqua del torrente. Ogni 3 anni c'è una stella marina, amo per amo c'è una stella che trema, ogni 3 lacrime batte la campana. Passano le villeggianti con gli occhi di vetro scuro, passano sotto le reti che asciugano sul muro, e in mare c'è una fortuna che viene dall'Oriente, l'hanno vista e nessuno la prende. Ogni 3 ami c'è una stella marina, ogni 3 stelle c'è un aereo che vola, ogni 3 notti un sogno che mi consola.
Non so esprimere la felicità, la gioia e l'orgoglio che provo nel tenere tra le mani questo riconoscimento di Fabrizio De André, che considero il più grande poeta in assoluto degli ultimi anni 50 italiani. E che ricordo come il dolce menestrello che per il primo ci ha fatto le sue proposte di pacifismo, di non violenza, di anticonformismo, che sono tutte annidate nei nostri cuori. E adesso, pensando a questo, mi pare che sempre di più sarebbe necessario che, invece di dire che Fabrizio è il Bob Dylan italiano, si dicesse che Bob Dylan è il Fabrizio americano.
Quando la morte mi chiamerà, forse qualcuno protesterà, dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità. Non maleditemi, non serve a niente, tanto all'inferno ci sarò già.
La morte, travestita da tumore, ha chiamato Fabrizio De André l'11 gennaio del 1999. Il 18 febbraio successivo avrebbe compiuto 59 anni, di cui più della metà trascorse a scrivere testi poetici che poi avrebbe trasformato in canzoni da affidare alla sua voce, unica e inconfondibile. De André, o meglio Faber, come veniva chiamato dagli amici, è stato un artista assolutamente anomalo nello scenario della società dello spettacolo. Perennemente controcorrente, o per usare un suo verso, sempre in direzione ostinata e contraria, non ha mai ceduto alle lusinghe dei facili successi di quella che comunemente chiamiamo musica leggera. Sin dagli esordi, infatti, Fabrizio, arricchito dalle suggestioni di letture colte, soprattutto di autori francesi, nonché dai versi in musica di Georges Brassens, di Léo Ferré, di Luigi Tenco, di Bob Dylan, indirizza lo sguardo della sua poetica verso temi distanti anni luce dai tradizionali quanto convenzionali quadretti della canzone italiana della prima metà degli anni 60, grondanti buoni sentimenti a base di rime baciate, e lo fa con una capacità poetica di altissimo livello. Anche per questo motivo la scrittrice Fernanda Pivano, come abbiamo ascoltato, lo definiva il più importante poeta italiano degli ultimi 50 anni del Novecento.
Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire, ma solo al buio rotola rotola, rotola, strada facendo rotola.
Selene ene, ah, com'è bello stare qua, selene ene, ah, con un salto arrivo la selene.
Nel 1961, mentre i jukebox della penisola riecheggiano canzoni e canzonette usa e getta a base di amore e di cuore, Faber racconta la storia di Michè, suicida in prigione.
Stanotte, Michè, sei impiccato ad un chiodo perché non poteva restare 20 anni in prigione lontano da te.
Emarginati, prostitute, alcolizzati, drogati, transessuali, suicidi. Insomma, gli ultimi, i dannati della terra, insieme ai disobbedienti alle leggi del branco, acquistano grazie a Fabrizio De André diritto di parola e di autoaffermazione in un mondo che li rifiuta. E ciò, da una parte, sarà motivo di scandalo tra i cosiddetti benpensanti, che vedranno in lui un cattivo maestro da censurare. Dall'altra, al contrario, favorirà la maturazione di un sentire diverso che sarà la base dell'educazione sentimentale e politica delle generazioni pre e post 68.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi lungo le sponde.
Faber si definiva anarchico e alcuni principi del pensiero libertario effettivamente attraversano l'intera sua produzione artistica. Ciò nonostante, De André non ha mai cavalcato sulla base di facili slogan i movimenti antisistemici che avevano attraversato la società negli anni delle rivolte giovanili e operarie. La sua scrittura, giocata soprattutto sull'uso sapiente della metafora e informata da un profondo senso di pietas cristiana, andava ben oltre, toccando temi che, pur sembrando distanti dalle problematiche storiche e sociali della quotidianità, come ad esempio i Vangeli apocrifi della Buona Novella o i nativi d'America accomunati al popolo sardo perché vittime di genocidi fisici o culturali, in realtà offrivano letture del presente intrise di una forte radicalità antagonista al potere, ai potenti e ai loro lacchè.
Vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico.
La maggioranza ha una negativa abitudine di guardarsi alle spalle, di contarsi, dire siamo a 600 milioni, siamo 1.200.000.000, e approfittando del fatto di essere così numerose pensano di poter essere in grado di essere, di avere il diritto soprattutto di vessare, di umiliare le minoranze.
Non nominare il nome di Dio, non nominarlo invano, con un coltello piantato nel fianco gridai la mia pena e il suo nome, ma forse era stanco, forse troppo occupato e non ascoltò il mio dolore, ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai invano.
Nessuno in Italia ha scritto mai così, con quella proprietà di linguaggio, che è figlia di una cura maniacale. Cioè Fabrizio si definiva ed era un uomo di cultura seicentesca. Del Seicento aveva preso l'attenzione ai 1000 particolari. Se tu guardi i quadri del Seicento, sono tipici per avere piani prospettici enormi, con figure in prima vista e poi in fondo, sotto a 4 alberi, 5 piani prospettici più in là, un cagnolino che gioca con una bambina, colosso, tutta questa cura ai minimi particolari. Fabrizio aveva questo gusto artistico anche, gli piacevano queste cose tutte precise, eccetera, però con un grande senso della prospettiva e delle proporzioni.
Chi cerca una bocca infedele che sappia di fragola e miele, in lei la troverà. Barbara.
Mauro Pagani, polistrumentista e autore, insieme a De André, di 2 dischi fondamentali dell'evoluzione artistica del cantautore genovese, Cresa de Ma e Le Nuvole, sottolinea un aspetto importante della poetica de Andreiana, ossia l'attento lavoro sulle sfumature e sui colori delle parole. Un lavoro che spinse il poeta Mario Luzzi, nella prefazione di una raccolta di saggi accademici, di letterati e musicologi dedicata a De André, a scrivere addirittura: «Sono invecchiato nella quasi totale ignoranza del suo talento e me ne scuso».
Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo dall'oro. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitore.
Una delle indiscutibili abilità poetiche di De André era quella di saper usare molteplici registri comunicativi. C'erano versi carichi di pathos in cui traspariva la sincera compassione, nel senso vero di patire insieme, verso le vittime della storia. Ma c'erano anche versi che mostravano con ironia e sarcasmo il volto spesso becero delle corti e dei cortigiani di ogni epoca e tempo. E versi rispecchiavano il carattere di De André, un io diviso tra l'indignazione, cupa, ma a volte sarcastica, verso un mondo guidato dalla violenza, dalla superbia, dall'arroganza, e la delicatezza affettuosa e spesso divertita con cui sapeva vivere nonostante il mondo e le assurdità del vivere stesso. Ce lo confermò lo stesso Mauro Pagani in una conversazione telefonica registrata qualche anno fa.
Adesso venendo ho incontrato uno che aveva uno di quelle tipo di facce buffe che Fabrizio l'avrebbe fatto ridere per un quarto d'ora. Mi è venuto da pensare, beh, lì in che naso, che ti che un timone, cioè le stupidaggini che dicevamo, no? Però che erano sempre la chiave per poi entrare in descrizioni immaginifiche, proprio perché era la chiave attraverso la quale lui entrava in questo mondo popolare, quello che univa la cultura popolare, popolana, nel senso vero, era anche questo senso del grottesco, a metà popolaresco, a metà boccaccesco.
Petrana, Lubatana.